Lezione decima, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Abbiamo visto nella precedente sezione il modo in cui Gentile parla della tradizione, cioè del passato, dell'eredità del passato. In questa sezione iniziamo con un esempio che ci presenta lo stesso Gentile. L'esempio è l'esempio della scala. Cito letteralmente il testo di Gentile. Io salgo, dice Gentile, per una scala passando da un gradino all'altro e quando mi trovo sul terzo non sono più nel primo né nel secondo, ma il terzo è terzo, più alto del secondo e tanto più del primo in quanto i primi due entrano nell'altezza di esso, altrimenti sarei sempre a capo, non salirei, mancherebbe la differenza tra un gradino e quello inferiore, mancherebbe il nuovo. Pagina 61 del testo Il pensiero pedagogico dell'idealismo. In questo testo Gentile utilizza l'esempio della scala proprio per parlare del passato, della tradizione, e paragona appunto la scala al processo conoscitivo, al progresso che si ottiene storicamente, progresso continuo però sulla base dei progressi precedenti. In questo modo per Gentile non si vanifica il passato, non si rinuncia all'eredità che ci è stata tramandata, perché come viene esplicitato chiaramente nell'esempio della scala, per Gentile non c'è un taglio chirurgico del passato e della tradizione, non vi è in altri termini letteralmente una rivoluzione, ma c'è un progresso che sfrutta il passato, prosegue il passato, continua il passato. Cito letteralmente un altro passo. Non vi è per Gentile dissoluzione, ma la trasformazione sostanziale, totale, assoluta del vecchio nel nuovo. Importa che il vecchio sia niente a considerarlo astrattamente fuori del nuovo, se si considera cioè il passato, la tradizione, l'eredità del passato come staccata, come se fosse staccata dal presente. A quel punto non c'è più neanche il passato, non c'è più neanche tradizione, non c'è neanche il vecchio, perché viene considerato astrattamente fuori del nuovo. La tradizione, il passato, è niente se diviso dall'attualità della vita presente e non risoluto nell'eterno, ma è tutt'altro che niente dentro l'atto spirituale, cioè nel processo storico, nel caso concreto, nel processo educativo. Nel processo educativo costituisce la base, costituisce i primi due gradini, i primi tre gradini per poter proseguire il discorso della formazione. Se manca, si stacca. Staccano i vari passaggi, i vari gradini, viene ad essere vanificato tutto. E quindi da qui, come dire, la concretezza, la determinatezza storica. Per usare un altro esempio per Gentile, l'esempio della parola e del suono, la parola è suono finché non significa, significando il momento di vita spirituale. Nel momento in cui acquista significato, acquista un determinato significato, è un momento del processo di formazione, del processo di vita spirituale. In conclusione, qualunque metodica per suo valore storico, continua Gentile, potrà certamente concorrere nell'atto educativo. Ci sono vari elementi, vari aspetti del passato, vari suoni, vari gradini che concorrono, possono concorrere nell'atto educativo. Però perché tutto ciò entri comunque nella vita del nostro spirito e abbia uno sbocco nel suo ulteriore processo, non, questo passato, questa eredità non può concorrere se non per quello che esso è, e non al di fuori dell'atto educativo, ma in quanto si risolve nell'atto educativo stesso, nel processo educativo, in quanto lo spirito educatore, dice Gentile, risolvendo in sé quella metodica, crea una sua metodica nuova, crea un qualcosa di nuovo, però un qualcosa di nuovo che non è scisso, non è separato dal passato, e quindi questo qualcosa di nuovo di volta in volta viene creato, però viene creato sulla base del passato, gli scalini appunto pregressi. La metodica che si risolve nell'insegnamento consiste pertanto, dice Gentile, nei precedenti processi spirituali a cui l'insegnamento si adegua in quanto essi si identificano con lo stesso processo spirituale didattico. medico che li ravviva unificandoli, pagina 62-63 del testo citato. Cioè, quindi questi processi devono entrare nell'atto educativo, nel processo educativo del presente, e quindi vengono ravvivati in questo modo, inseriti nel nuovo processo. E allora il passato, la tradizione diventa utile, diventa un qualcosa di reale, è quella che si realizza in un determinato, in un dato processo spirituale, perché la verità si verrà sempre più schiarendo in guisa che l'argomento del mio pensiero, che il mio stesso pensiero, si farà volta a volta qualche cosa di nuovo. Per esempio, dice Gentile, continua Gentile, se io impartisco una lezione di geometria per la prima volta, realizzerò un processo mentale A. Se ripeterò quella stessa lezione una seconda volta, realizzerò il processo A1, che ravvivando A lo trasformerà sostanzialmente e totalmente, e quindi ne farà un processo nuovo. Così, tornando a ripetere, mi gioverò sempre dell'esperienza anteriore, ricreandola in una nuova foggia. L'esperienza del passato, l'esperienza anteriore, viene ricreata, viene trasformata, però appunto viene assorbita e viene fatta propria e portata ulteriormente verso un processo ulteriore. In questo senso la storia e la tradizione non vanno perdute, ma sono e vengono intese come una storia da rinnovare, come notizia di quel che altri hanno fatto, di quel che hanno fatto anche teorizzando. Attraverso tale notizia, ravvivandola, intendendola, noi veniamo compiendo un ideale tirocinio. Quindi utilizziamo il passato, la tradizione, sfruttiamo il passato, la tradizione, e quindi in questo modo continuiamo il processo educativo. Il maestro in che modo si inserisce in questo contesto, in questa scala, per così dire? Quanto più il maestro si appropria di questa storia, quanto più ricco è il suo patrimonio spirituale, cioè quanto più si inserisce nel passato, nelle tradizioni, nell'eredità del passato, quanto più larga la sua esperienza, tanto più fine sarà e delicata e vibrante la sua sensibilità morale e intellettuale, tanto più pronta, più duttile la sua mentalità a fare e rifare perennemente se stessa, con quante altre mentalità vengono con lei a contatto, e tanto più alacremente salirà con esse più in alto. Quindi il passato, la tradizione, l'eredità pregressa, antecedente, serve da base, da gradino anteriore su cui costruire ulteriormente e su cui procedere verso altri gradini, cioè procedere sempre più in alto. Questo è il modo in cui per Gentile deve essere considerata la tradizione o le tradizioni, deve essere considerato il passato, e il maestro deve inserirsi in questo circuito, in questo processo. Il maestro non è maestro perché è in possesso una volta per sempre del metodo, perché acquisisce o ha acquisito una determinata perizia, ma perché in lui, nella sua mentalità, converge, si ravviva la storia dello spirito. È una biblioteca a questo punto, perché raccoglie il passato, raccoglie quanto di meglio c'è nel passato, c'è stato nel passato anteriormente, e quindi diventa la somma della realtà spirituale, ma in una forma non materiale ed estrinseca come una biblioteca normale. Una biblioteca normale ha una forma materiale ed estrinseca, i libri sono libri, però per il maestro e nel maestro i libri diventano veramente libri se letti. Nei libri di una biblioteca non si leggono ovviamente tutti i libri, ma alcuni soltanto, scelti secondo un criterio e un interesse che sgorga soltanto da un vivente animo umano, dall'animo del maestro, che vivifica appunto la biblioteca, altrimenti sarebbe una biblioteca morta, qualcosa di materiale, di estrinseco. Invece con questo ravvivare la biblioteca, cioè ravvivare il passato, la tradizione, si ravviva la storia, non è più una storia morta, ma la storia entra a far parte della vita dell'uomo, che a quel punto, a questo punto, non è più una biblioteca come quella materiale, ma una biblioteca scelta, sistemata e fusa in un processo spirituale. Per tutte queste ragioni, per tutti questi motivi, quella del maestro, dice Gentile letteralmente, non è una professione, ma qualcosa di molto diverso e maggiore. Non è un mestiere, si dice, ma una missione in cui l'educazione sincera si realizza. Questa è l'altissima considerazione che Gentile esprime nei confronti del maestro, con una biblioteca viva, una biblioteca vivente e fusa in un processo spirituale, porta avanti un processo spirituale. E la professione, l'attività del maestro, che non è un mestiere, non è da intendere una professione nel senso letterale, ma come una missione, è uguale all'opera dei genitori a questo punto, la cui divinità, dice Gentile, la divinità dei genitori è stata in tutti i popoli intraveduta e affermata nel culto dei morti e nella pietà, comune sentimento onde l'uomo si tiene avvinto spiritualmente come agli dèi, cioè l'uomo è avvinto spiritualmente ai genitori, come se si trattasse di divinità, e perciò il culto dei morti nella pietà, eccetera. E questo significa per Gentile il culto del passato, il culto della tradizione che viene ricreata appunto nell'attività pedagogica del maestro, e l'attività pedagogica del maestro proprio per questo motivo è una missione e può essere paragonata, equiparata all'attività dei genitori. Così dice, come al padre, alla madre che gli diedero quasi strumenti di quelli la vita. Per mezzo infatti dei genitori l'uomo sente di inserirsi nel processo creativo del mondo e così di realizzarsi, in cui tutto il processo dell'essere ha i suoi risultati, in quel quasi oceano di spiritualità che ogni uomo che venga in questo mondo sente fluttuare intorno a sé, che tutta la moralità, l'arte, la religiosità, la cultura, la civiltà, il sapere, che gli uomini e quindi il mondo di cui gli uomini sono una parte hanno conquistato, e in cui l'uomo si immerge fin dal suo aprire gli occhi alla luce della nella stessa vita domestica, dove tutto già ne è pregno e ogni oggetto ne reca impresse le alte vestigia. Lo stesso discorso può essere applicato, viene applicato da Gentile al maestro. Qui Gentile fa riferimento ai genitori, al padre, alla madre che danno i natali a determinati fanciulli, discenti, a determinati educandi, e l'attività del maestro può essere paragonata a questa attività dei genitori, in cui rientra tutta la moralità, ancora una volta, tutta l'arte, la religiosità, la cultura, la civiltà del passato, e viene ricreata questa attività. Questa spiritualità, dice Gentile, si trova raccolta e concentrata nel maestro, il maestro, il vero maestro, non colui che si limita a utilizzare pedantemente, in maniera del tutto estrinseca, manuali, testi, a ripetere pedantemente manuali e testi, ma colui, dice, che rivive prima di tutto in sé, poi trasmette questa vita agli altri. Questa spiritualità si trova raccolta e concentrata nel maestro, che è lo specchio in cui ci è dato dapprima di vedere la storia, e perciò il maestro diventa agli occhi nostri un sacerdote, interprete e ministro di quell'essere divino a cui dobbiamo la nostra vita e a cui possiamo attingere ogni incremento ulteriore dell'essere nostro, ovviamente sul terreno culturale, cioè quindi ogni incremento culturale, ogni incremento formativo rientra in questo processo e perciò il maestro vero, il vero maestro diventa ai nostri occhi un sacerdote, un ministro, un interprete appunto del passato, delle tradizioni e dell'eredità del passato che vengono portate avanti, vengono portate ad un livello alto e nuovo. E quindi il maestro per queste ragioni è colui che nel mondo ad ora, secondo l'espressione dantesca, insegna come l'uomo eterna, cioè si spiritualizza e si sottrae alla caducità della materia e di quanto lo spirito concepisce come suo oggetto. Fine citazione da Giovanni Gentile, il pensiero pedagogico dell'attualismo a cura di Armando Cardini, Brescia 1958, pagine 65-69.